File 9, pagina 47. 7. Matilda Mustachi in Naxon. Tutto poteva nascondere la morte. Tutta la mia famiglia è stata presa a Corfù. Mio padre, mia madre, noi 11 figli, 7 fratelli e 4 sorelle. Io avevo 18 anni e mia sorella ne aveva 16. Era il 9 giugno 1944, quando ci hanno portati in campo. Nota: gli ebrei arrestati furono circa 1650. Furono tenuti per 5 giorni in una fortezza nei pressi del porto di Corfù. Furono quindi inoltrati verso Auschwitz. Il viaggio durò dal 9 al 29 giugno 1944. A questo proposito vedi C. Lanzmann, Shoah, pagina 151-156, fine della nota. A Corfù ci hanno messi dentro una caserma e ci hanno lasciati là per un certo tempo. Ancora prima i tedeschi ci avevano detto di presentarci con i nostri documenti per un accertamento. Invece ci hanno ingannati e ci hanno chiusi nella caserma. Dalla caserma ci hanno fatto trasportare su delle zattere verso la terraferma. Le zattere erano state costruite alla buona perché non avevano sufficienti imbarcazioni per trasportarci tutte. La traversata del mare fu pericolosa. Loro ci traghettavano con una imbarcazione, tenendoci sempre sotto la mira delle loro armi. Ma il viaggio più crudele doveva ancora venire. Il viaggio fino ad Auschwitz è durato molti giorni. Spesso viaggiavamo durante la sera e questo ha indubbiamente prolungato il tragitto verso la Polonia. Scesi dalle zattere ci hanno messi dentro i vagoni, ci hanno buttato dentro senza mangiare, senza bere, senza vestiti, senza niente. Quando ci hanno arrestati non avevamo avuto il tempo di portare via niente, proprio niente. Quello che ricordo è che in Grecia i tedeschi hanno lasciato che i contadini ci portassero da mangiare. I contadini greci ci hanno dato da vestire perché avevamo addosso ancora i vestiti di casa. Tema 1. Dopo abbiamo fatto il viaggio in treno e ci hanno chiusi dentro, donne, uomini, bambini, donne incinte, vecchi, tutti insieme. I convogli erano molto lunghi, portavano via tutti, non si salvava nessuno. Credo che quasi tutta la comunità ebraica di Corfù era stata portata via, vecchi, ricchi e poveri, tutti quanti. Si deve sapere che nei vagoni non c'era dove fare la pipì o dove andare di corpo e bisognava arrangiarsi per fare tutto là, lo stesso. Chi partoriva, chi moriva, chi imprecava, succedeva di tutto. Povere le donne incinte. Quanta gente era ammassata nel vagone. Meglio non pensare. Non so cosa potrei dire di più a questo proposito. Ogni tanto aprivano i vagoni perché venisse un po' d'aria, ma ogni tanto, quando a loro faceva comodo e tutto attorno stavano attenti con i cani a dove andavamo per fare i bisogni. Chi moriva veniva buttato in un vagone a parte, perché tutti dovevano risultare all'arrivo, i morti e i vivi. Quando siamo arrivati ad Auschwitz, la prima cosa che abbiamo visto erano le ciminiere e noi, con la fame che avevamo in corpo, speravamo che ci dessero qualcosa da mangiare, perché pensavamo che quelle ciminiere potessero essere delle cucine. Ma immediatamente ci siamo resi conto della realtà. Ci hanno dato certi vestiti che eravamo come dei pagliacci. A chi era stretto, a chi corto, chi era senza calze, chi senza scarpe. Le poche scarpe che ci hanno dato erano di legno, degli zoccoli. Prima che ci dessero questi stracci da mettere addosso, loro avevano scelto chi bruciare, eliminare nelle camere a gas e quindi cremare. A loro non interessava nemmeno se eravamo sani o malati, bastava che un certo numero fosse buttato in forno. I capò erano maledetti da noi deportati. C'era una che era grassa, era tremenda e cattiva. Nella baracca dormivamo in sei da una parte e in sei dall'altra. Una mi tirava i piedi, mentre l'altra con i piedi mi dava dei calci in bocca, e per tutta la notte c'era questo tormento. Dopo, verso le tre o le quattro del mattino, urlavano «Austen! Austen!» e dovevamo correre fuori dalla baracca. Fuori, durante l'appello, che durava anche delle ore, non ci lasciavano andare al gabinetto, perdevamo acqua, eravamo senza mutande, la pipì ci colava giù per le gambe, eravamo là, come delle bestie. Dopo l'appello ci portavano a lavorare e dovevamo fare chilometri e chilometri. Alla sera, quando rientravamo, ci davano un po' di zuppa. C'erano delle sere in cui ci chiudevano dentro alle baracche perché arrivavano i nuovi trasporti. Guai se qualcuno restava fuori. Dopo che avevano sgomberato la rampa dai nuovi arrivi, ci mandavano fuori a lavorare per vuotare i vagoni. C'era tanta roba dentro. La gente, povera, portava con sé tanta roba senza sapere quello a cui andava incontro. Tema 2. Noi ebrei greci eravamo stati messi un po' da una parte e un po' dall'altra del campo. Parlavamo con quelli di Salonico e con quelli di Atene, che il nostro trasporto aveva raccolto durante il tragitto verso la Polonia. C'era una Blokova, capo responsabile di un blok, che era greca, povera, lei era buona, era di Salonico, cercava sempre di aiutarci. Dopo ci hanno separati. Una sera che sono tornata dal lavoro mi hanno messa in un altro blok e così non ho più visto mia sorella. Non sapevo più niente di lei e lei non aveva saputo più niente di me. Intanto ci facevano fare diversi lavori. Facevamo file con i mattoni, con le pietre. Erano lavori pesantissimi, maledetti. Facevamo le strade del campo, maledetti. Sapevamo che bruciavano la nostra gente, ma ci toccava lavorare e stare zitti. Eravamo nelle loro mani. Pulivamo i gabinetti, le scale, dove stavano i tedeschi. Eravamo al loro servizio come schiavi. Dopo circa sei mesi che eravamo in Polonia, una sera ci hanno mandato a lavorare nelle fabbriche, ci hanno messi in un treno e siamo andati in un posto vicino a Berlino, del quale ora non ricordo il nome. Al momento della partenza non si sapeva in realtà per quale motivo ci stessero concentrando. Una scappava di qua e una scappava di là. C'era chi andava alle latrine perché aveva paura e sperava così di non farsi notare. Dico questo per spiegare lo stato mentale nel quale ci trovavamo. Avevamo paura di tutto. Ogni cosa che succedeva di diverso dall'ordinario ci faceva paura, poteva nascondere la morte. In quelle fabbriche ci facevano fare munizioni. Andavamo là dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera, senza pranzare, senza niente. Nota: il 30 aprile 1942 Oswald Pohl, capo dell'ufficio centrale SS per l'economia e l'amministrazione, dette disposizioni perché si intensificasse lo sfruttamento della manodopera deportata ai fini della produzione bellica. Ciò comportò un'attenuazione dello sterminio degli ebrei, rispetto ai quali si fece più attenzione nelle fasi di selezione per meglio sfruttare le risorse umane prima di annientarle. L'utilizzo di Matilde Mustacchi in un'industria di munizioni rientra in questo nuovo piano organizzativo adottato dai nazisti per far fronte alla guerra. Gli storici infatti ritengono che se la Germania riuscì a condurre la guerra per tanti lunghi anni, fu dovuto anche al massiccio e brutale sfruttamento della manodopera deportata e dei lavoratori stranieri coatti. Vedi a questo proposito la circolare Paul, Franco Angeli, Milano 1991, fine della nota. Ci davano una fetta di pane sottile sottile con un poco di margarina. Devo dire la verità, là ci rubavamo a vicenda il cibo, e non solo il cibo, ma anche i vestiti, perché fuori c'era l'inverno e la neve arrivava fino alle ginocchia. Eravamo praticamente nude e dovevamo sostenerci solo con quel pezzo di pane che ci davano. Ogni tanto a qualcuna capitava di avere un paio di mutande. Le mutande erano una cosa molto preziosa in un lager, e quando capitava la disinfezione dei vestiti, le fortunate che avevano le mutande le nascondevano sotto le pietre, perché sapevano benissimo che altrimenti nella confusione gliele avrebbero di certo rubate. Dopo ci hanno mandate a Bergen-Belsen, e là c'era la fame nera. Le capocce erano maledette, ci facevano lavorare lo stesso, anche se ormai non aveva più senso. A Bergen-Belsen sono morte tantissime mie compagne, il tifo faceva stragi. Io ero così esausta e priva di speranza che quando il campo è stato liberato dagli inglesi praticamente non me ne sono resa conto. Io ero seduta sul letto ed ero completamente istupidita. Tutti erano andati fuori e molti gridavano: siamo liberi, siamo liberi. Io ero là seduta e non mi sono mossa. Solo più tardi sono venuta fuori e ho visto tanta gente che stava morendo. Dopo sono venuti gli americani e abbiamo indicato loro chi tra le capocce era buona e chi era stata cattiva. Vari giorni dopo la liberazione ci chiedevano dov'era la nostra casa. Era possibile scegliere se tornare in Grecia o andare in America. Tanti in realtà sono andati in Israele, molti non avevano più famiglia e per loro era doloroso tornare nel paese di origine. In questo senso gli ebrei non avevano più un futuro, ma solo la speranza che qualcuno dei loro familiari fosse riuscito miracolosamente a sopravvivere. Tema 3. Percorsi di lettura. Tema 1. Solidarietà. L'aiuto della popolazione civile nei confronti delle vittime non ebbe sempre luogo né fu sempre possibile. Nell'episodio riportato da Matilde Mustacchi si tratta di un aiuto immediato, concreto, fatto di qualche genere di conforto che i contadini greci offrono agli ebrei. Diverso, come vedremo, è il caso dell'aiuto fornito prima dell'arresto. Nascondere o proteggere la fuga di un ebreo significa mobilitare a fondo le proprie risorse, esponendosi all'arresto, alla deportazione e spesso alla morte. Resta tuttavia indicativo anche il semplice soccorso offerto dai contadini greci, un gesto istintivo suggerito dalla pietà. Approfondimenti. Nel caso dell'antisemitismo, in alcuni paesi, come la Polonia, la Romania, la Croazia, i paesi baltici, eccetera, non fu solo la propaganda nazista a suggerire e a spingere larghi strati della popolazione ad assumere atteggiamenti odiosamente discriminatori. Sapresti individuare quale origine storica sta alla base di questo antisemitismo pre-nazista? Vedi anche capitolo 1 Voghera, 3 tema 4, capitolo 1 del cielo, decimo tema 2. Indicazioni bibliografiche. Ecli, V-Dressen, V-Ries. Bei tempi, lo sterminio degli ebrei, raccontato da chi l'ha eseguito e da chi stava a guardare. Giuntina, Firenze 1990. A. Foa. Ebrei in Europa, la terza, Bari 1992. Tema 2. I commandos speciali. Matilde Mustachi è stata impiegata per un certo periodo nella raccolta del bagaglio che gli ebrei arrivati alla rampa di Auschwitz erano costretti ad abbandonare. Era questo un incarico molto ambito tra i deportati, perché permetteva sempre di organizzare qualcosa. Questi commandos, predisposti all'accoglienza delle vittime, erano utilizzati a diversi livelli. A Treblinka, una funzione analoga, la svolgevano i commandos blu e rosso, ed erano anche in questo caso dei lavori senz'altro privilegiati. I Sonderkommandos erano invece obbligati a seguire direttamente le operazioni di sterminio. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i nazisti facevano svolgere prevalentemente agli ebrei questi incarichi per certi versi privilegiati? 2. Perché i tedeschi, a parte i comando speciali, chiudevano nelle baracche i deportati all'arrivo dei convogli? Vedi anche capitolo 1, Ascoli, quinto, tema 3. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: selezione, soluzione finale. Indicazioni bibliografiche. R. Oes, comandante, citazione G. Sereni, In quelle tenebre, Adelphi, Milano, 1975, C. Landsman, Shoah, citazione. Tema 3. Il ritorno negato. Per molti deportati ebrei il ritorno non fu più possibile. Alle loro spalle erano state distrutte le loro case e le loro famiglie. Spesso il ritorno costituiva un dolore aggiuntivo, perché trovavano luoghi vuoti, spogli, depredati, dove spesso altri avevano occupato le loro case e dove si agitavano ancora i fantasmi della persecuzione appena subita. Il libro di Elie Wiesel, L'ebreo errante, esprime con molta efficacia questa situazione. Approfondimenti. 1. Quale origine ha la figura dell'ebreo errante? Cosa si intende cogliere attraverso questa immagine simbolica? 2. Dopo il genocidio perpetrato dai tedeschi, in quali paesi stranieri confluirono gran parte degli ebrei sopravvissuti? 3. Quale rapporto culturale e politico può essere stabilito tra la mancanza di una patria per l'ebreo sopravvissuto e il ricongiungimento con la terra promessa e la nascita di Israele? Vedi anche capitolo 3, present, v, tema 2, capitolo 3, Peteani, sesto tema 3, capitolo 4, Boccati 3, tema 2. Indicazioni bibliografiche. C. Ozick, Lo Scialle, Garzanti, Milano, 1990. A. Finkielkrant, L'ebreo immaginario, Marietti, Genova, 1990. Pagina 53.